Allora, buonasera, grazie per l'invito. Cercherò brevemente di dare alcune suggestioni sulla ricostruzione storica della Magna Carta. Non potrò ovviamente fare una ricostruzione storica, tra l'altro non sono un costituzionalista, ma mi sono occupato anche di queste tematiche. Allora, è certamente difficile sopravvalutare l'importanza storica e simbolica della Magna Carta Libertatum, il patto con cui, come è stato ricordato, nel 1215 il re Giovanni Senza Terra riconobbe e confermò alcuni diritti ad alcune categorie di suoi sudditi. La Magna Carta è divenuta uno dei simboli della libertà europea occidentale. In essa si è vista e riconosciuta la progenitrice delle moderne carte dei diritti e delle libertà, un documento di carattere costituzionale nel quale si affermano alcuni diritti che si ritrovano oggi in gran parte delle Costituzioni, come il diritto a godere con sicurezza della propria proprietà o il diritto a non subire arresti arbitrari. Eppure, vista con gli occhi dei moderni, la Magna Carta rischia di non essere realmente compresa, e questa difficoltà di comprensione deriva, a mio parere, soprattutto da quattro fattori connessi tra di loro. Il primo, siamo abituati a concepire i diritti e la cultura dei diritti come qualcosa dal carattere esclusivamente moderno. Secondo, siamo avvezzi a pensare i diritti come facenti capo, in primo luogo, a soggetti individuali. Terzo, siamo soliti contrapporre nettamente i diritti e i privilegi. Infine, quarto, tendiamo sempre più a considerare la storia europea in termini di unità. Modernità dei diritti. Nel suo fortunatissimo testo, L'età dei diritti, Norberto Bobbio ascrive, con molte ragioni, la moderna cultura dei diritti, sotto il profilo teorico, alla nascita della dottrina giusnaturalista, sotto il profilo storico, alla lotta per il riconoscimento della libertà religiosa e poi di seguito alle altre cosiddette libertà negative, in opposizione allo Stato nazionale. L'età dei diritti inizia per Bobbio e per moltissimi altri studiosi nel Cinquecento. Nei secoli precedenti, scrive Bobbio, la medaglia della morale era stata vista e analizzata soprattutto dalla parte dei doveri piuttosto che da quella dei diritti. Ora, se ciò è vero, in che senso la Magna Carta può essere considerata la madre dei moderni diritti, essendo stata promulgata in età medievale, un'età in cui, se è corretto il punto di vista di Bobbio, la medaglia della morale era vista appunto dalla parte dei doveri. Diritti soggettivi. Ancora Bobbio e moltissimi altri con lui ci insegnano che la prima stagione dei diritti, i diritti di prima generazione, i diritti di libertà, che fanno capo all'individuo che viene investito di alcuni diritti che le dichiarazioni di fine Settecento si premureranno di proclamare inalienabili. Come conciliare questo aspetto con il fatto che la Magna Carta si riferisce sì in alcuni punti agli uomini liberi del nostro regno, ma intende con questi essenzialmente il gruppo di signori feudali che sono i principali beneficiari del patto, e in ogni caso fa riferimento esplicito, nell'ambito di una concezione oggettiva e medievale del diritto, a determinate categorie sociali e intere comunità come città o villaggi? Diritti versus privilegi. La cultura moderna ci ha giustamente insegnato a considerare i diritti in termini sempre più universali, sicché essi vengono altrettanto giustamente contrapposti ai privilegi. Sotto questo profilo, ancora una volta, quale legame esiste tra la Magna Carta e le moderne carte dei diritti, dato che la prima va a definire dei diritti che sono esplicitamente dei privilegi, in quanto ne sono titolari alcune categorie di cittadini soltanto? Infine, il trascorrere del tempo rischia di favorire la formazione di una visione molto semplificata della storia europea occidentale, una visione secondo la quale la storia dell'Europa e dell'Occidente è stata scandita da alcune tappe fondamentali, e una di queste tappe è stata la Rivoluzione francese, apparentata con quella americana nelle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo. Ci si potrebbe chiedere che relazione ci sia tra questa storia e la storia inglese, una storia nella quale si è consumata brevemente un'unica esperienza realmente rivoluzionaria, la rivoluzione puritana di metà del Seicento, una storia nella quale non c'è, come nel resto dell'Europa, un evento veramente traumatico a separare l'antico regime dalla società moderna. Da ciò mi sembra e risulta chiaro che se vogliamo davvero inserire le vicende della Magna Carta nella storia delle libertà europee occidentali, è necessario adottare un punto di vista più problematico e storicamente forse più pertinente rispetto a quello che porta alle semplificazioni a cui ho accennato. Il primo punto da cui partire per comprendere il significato della Magna Carta è che la storia inglese e quella americana, nonostante il grande Thomas Paine abbia cercato in ogni modo di unire quest'ultima alle vicende rivoluzionarie francesi di fine Settecento, separandola da quella inglese, la storia inglese e americana non è la stessa storia del resto dell'Europa dal punto di vista della libertà e dei diritti. La rinascita dei comuni liberi, gli statuti comunali, la formulazione dei diritti nell'ambito dei comuni, poi delle signorie degli stati regionali, sono certamente i fenomeni che accomunano gran parte dell'Europa continentale e questa l'Inghilterra. È il contesto medievale in cui viene appunto formulata la Magna Carta e in cui vengono elaborati documenti analoghi in altri paesi europei. Ma poi in Europa si affermano lo Stato assoluto e il concetto di sovranità, che si impongono progressivamente sulla società gerarchica medievale in maniera tale che nell'Europa continentale, e specie in Francia, che è il centro della teoria e della pratica dell'assolutismo, la modernità viene fondata dallo Stato assoluto e attraverso lo Stato moderno e sovrano viene pensata, a fine Settecento, la cultura dei diritti dell'uomo, che è una cultura che viene contrapposta ai privilegi feudali e alla società diseguale antico regime. La storia dell'Inghilterra e poi degli Stati Uniti è una storia diversa, parzialmente diversa perlomeno, probabilmente non sempre più bella, ma è una storia attraversata da una grande assenza rispetto all'Europa continentale, il sovrano assoluto. L'assolutismo in Inghilterra vive una stagione tutto sommato breve e molto travagliata. In Inghilterra soprattutto non c'è un qualcosa di simile alla rivoluzione francese. Il passaggio dal mondo premoderno a quello moderno è avvenuto senza soluzione di continuità e le varie carte dei diritti, in primis quella del 2015 naturalmente, hanno ribadito nel corso dei secoli soprattutto un concetto, che il potere politico, lo Stato, ha dei limiti ben precisi, che deve governare secondo il diritto e le tradizioni, secondo la common law, che, come noto, è il diritto prevalentemente consuetudinario del popolo inglese, la cui veste giuridica è stata data in Inghilterra non dal legislatore, ma dai giudici e dai giuristi. Non è lo Stato a fondare i diritti, sono i diritti preesistenti allo Stato che ne circoscrivono l'esercizio del potere, determinandone la natura. Le carte dei diritti inglesi sono tutte volte a scongiurare l'introduzione del moderno leviatano, hanno tutte inteso stabilire il primato della tradizione sulla tentazione rivoluzionaria dei re inglesi di farsi monarchi assoluti. Anche la Magna Carta non è che il risultato di questa lotta tra il monarca, che tende a estendere i suoi poteri, e i feudatari che non vogliono perdere i loro diritti. La Magna Carta non crea un nuovo diritto, ma ribadisce la validità del diritto antico, delle antiche libertà degli anglosassoni. Ecco un altro punto, non così semplice da comprendere. Abituati a pensare alle carte dei diritti come espressione di soggetti rivoluzionari, fatichiamo non poco a collocare in questo contesto la Magna Carta, la cui formazione avviene, come le carte inglesi precedenti e successive, sotto il segno della tradizione. Che cos'è una tradizione? Una tradizione è un insieme di usi e costumi che si trasmette da una generazione all'altra. In Europa continentale, potere assoluto e tradizioni feudali convivono per alcuni secoli, sia pure con una progressiva prevalenza del primo sulle seconde. Per cui a fine Settecento la rivendicazione e la proclamazione dei diritti avviene nella rivoluzione attraverso il contemporaneo rifiuto dello Stato assoluto e della società feudale concepite come un unico blocco. In Inghilterra accade diversamente. Una società, quella feudale, si pensa in contrapposizione allo Stato assoluto e sviluppa una tradizione quasi ininterrotta di libertà, di modo che non è la rivoluzione ma la tradizione a fondare le libertà e i diritti. La cultura inglese dei diritti e delle libertà è nella sua gran parte talmente estranea alla moderna idea di rivoluzione da concepire la stessa rivoluzione inglese del 1688 nei termini di una restaurazione del passato preassolutista, in un senso cioè opposto al significato tutto orientato verso il futuro che ha assunto la rivoluzione moderna. E ci si potrebbe in questo senso interrogare se anche la rivoluzione americana, che pure contiene degli aspetti realmente rivoluzionari a partire dalla proclamazione universale dei diritti, non sia da intendersi come espressione della stessa cultura politica inglese che aveva prodotto la Magna Carta, quella cultura politica per cui, come aveva insegnato Locke, il sovrano, che si chiami re o parlamento, poco importa, non è mai legittimato a trasformarsi in tiranno ed è lecito resistere a quest'ultimo per ripristinare una società dove il diritto limita e disciplina il potere di coloro che comandano. Naturalmente, sia pure sotto il segno della tradizione, mi avvio verso le conclusioni, il punto di partenza e quello di attuale nella storia dei diritti non è ovviamente lo stesso. La Magna Carta e le successive carte dei diritti, sino alla fine del Settecento, sono carte che hanno un valore enorme da un punto di vista costituzionale. In un paese come l'Inghilterra, dove si è sviluppata una tradizione costituzionale consuetudinaria, ma sono documenti che sanciscono privilegi ed esenzioni per categorie di soggetti, sia pure sempre più ampie. La Magna Carta, sotto questo profilo, è presa in se stessa, facendo per così dire astrazione della storia successiva, è una carta dei privilegi più che dei diritti nel senso moderno del termine. Un patto feudale che obbliga i contraenti, i re, i signori del regno, al rispetto reciproco, di alcune facoltà. Ma a partire dai suoi riferimenti agli uomini liberi, essa contiene le potenzialità per l'allargamento di questi privilegi ad altre categorie di non beneficiati. E come tali, fu quasi subito intesa dagli stessi baroni del regno, in cerca di nuovi alleati nell'azione volta a circoscrivere il potere regio. Sotto questo profilo, dobbiamo guardare la Magna Carta e i suoi limiti per capire la reale parabola storica dei diritti, che studiando esclusivamente le moderne dichiarazioni rischia di rimanere un po' in ombra. Il fatto è che i diritti sono nati spesso come privilegi di pochi, per pochi, e ciò dovrebbe quantomeno spingerci a considerare che le società che distinguono tra liberi e servi sono sempre migliori, storicamente più avanzate, di quelle dispotiche dove i sudditi sono tutti schiavi e dove non vi è alcun privilegio che possa essere fatto lievitare col tempo in libertà di tutti. In conclusione, sperando di non essere stato troppo scontato e banale, la Magna Carta che oggi qui giustamente celebriamo è fonte di molti significativi insegnamenti. La storia dei diritti è una storia complessa e non completamente ascrivibile alla modernità, e questo mi sembra il primo punto. Le tradizioni costituzionali e politiche europee non sono tutte uguali, in particolare la storia angloamericana, in cui la Magna Carta occupa un ruolo fondamentale, si presenta per alcuni aspetti almeno differente da quella dell'Europa continentale. E questo è il secondo punto. La tradizione, terzo punto forse addirittura più importante, non è necessariamente alternativa alla cultura dei diritti, ma anzi, per certi aspetti almeno, ne costituisce il contenitore più coerente, in quanto la tradizione, diversamente dalla rivoluzione che è sempre l'imposizione della volontà di una parte sul resto della società, è il lento, spontaneo consolidarsi di modi di vivere che la società seleziona liberamente e pacificamente, mettendoli alla prova dell'esperienza storica. La storia della Magna Carta, sotto questo punto di vista, davvero esemplare, è la storia di un contenuto che si adatta mirabilmente al suo contenitore, una storia della libertà attraverso la libertà. Grazie.